Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio, Madre nostra. San Matteo, San Girolamo, Venerabile Lanteri, Santi tutti gli angeli del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe o negli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Questa istruzione, vi do alcune annotazioni sulla vita di preghiera, sulla preghiera, sull'orazione, sul mio incontro personale con il Dio vivo e vero, e vi darò poi uno schema per quello che io chiamo il primo momento dell'orazione. Il primo momento è un'annotazione importante: ogni schema che riceverete dovete prenderlo sempre come un aiuto da verificare, perché non esiste lo schema della preghiera, esistono degli aiuti, delle proposte, delle angolazioni particolari che mi possono aiutare. E magari in uno schema ci saranno 5 cose che a me non vanno, però una che mi darà molto frutto. Però lo schema, diciamo, ha bisogno di essere praticato per poter poi essere assimilato in quello che fa per me, perché tutto deve essere personalizzato. E guardate che ogni scuola di spiritualità ha come fine che la persona che va a quella scuola possa pregare senza schemi. Una delle osservazioni più grandi che fanno alla spiritualità ignaziana è che c'è molti consigli, molte osservazioni, ma in realtà, se voi andate a vedere, sono sempre consigli che Ignazio dà, mai imposizioni, mai consigli. Dà un metodo per potersi reggere, ma perché poi la persona nella sua vita spirituale deve seguire lo Spirito Santo e non più il metodo. C'è una pagina molto bella di Santa Caterina da Siena nel Dialogo che non parla del metodo, ma parla di quelle persone che sono fissate su, non so, devo dire 3 rosari, devo dire... Caterina ha un modo di esprimersi molto simpatico, dove dice, legati come sono, affezionati come sono al numero delle preghiere, poi il Signore li vuole prendere alla preghiera, ma loro sono attaccati alle preghiere e non si lasciano portare dal Signore, no? Un po' la stessa cosa succede quando uno è legato a un metodo, a una struttura. Il metodo ci aiuta, soprattutto quando siamo in formazione, a aiutarci, a esercitarci, ma poi dobbiamo pregare a modo nostro. A modo nostro. Chiaramente non mi riferisco alla preghiera liturgica, dove c'è un modo comunitario, e dobbiamo stare al modo comunitario perché ci siamo con gli altri, no? Mi riferisco alla preghiera personale. Allora, alcune annotazioni sulla preghiera che penso siano importanti. E innanzitutto necessita la preghiera, necessita di un tempo, come dire, di decollo. perché la preghiera personale, possiamo dire, gli elementi della preghiera personale li possiamo prendere dagli elementi della preghiera liturgica. Cioè, guardando la preghiera liturgica, che è la massima espressione, la più bella, la più piena, la più perfetta, possiamo trovare gli elementi che devono essere partecipanti a livello personale. E uno degli elementi della preghiera liturgica è che è partecipazione alla liturgia del cielo. La liturgia, come già vi ho accennato, noi diciamo scende Gesù, ma in realtà siamo noi che ascendiamo lassù, che partecipiamo alla liturgia del cielo. Siamo nell'escaton quando celebriamo. Un certo modo di fare liturgia dove non viene più messo in risalto il silenzio, la sacralità, perde questo aspetto. C'è solo l'aspetto della convivialità, ma la messa è partecipazione, è essere sulla piazza d'oro della Gerusalemme del cielo. No. La liturgia ci porta in una realtà misterica, reale, presente, che è il mondo di Dio, il mondo dei beati, il mondo della comunione dei santi, no? Che quindi non è un mondo sensibile, non è un mondo tangibile con i nostri sensi, ma quando io prego, io sono nella pienezza dei miei sensi, della mia sensitività, devo entrare in un mondo dove i sensi non mi dicono nulla, ho bisogno di un passaggio dal mondo dei sensi al mondo ineffabile dell'escaton di Dio, della pienezza, della presenza di Dio. Ho bisogno di un tempo. Ora, quanto più è alto il mio grado di amore, quanto più questo tempo si riduce. Lo ripeto. Quanto più è alto il mio grado di amore, quanto meno bisogno ho di questo tempo, perché subito lo trovo. E uno dei fattori che sono significativi della mia crescita spirituale è la capacità di raccogliermi. Cosa vuol dire raccogliermi? Di unirmi a Dio, di coglierlo presente. Quanto più io lo amo, sono cresciuto nella vita spirituale, quanto meno ho bisogno di questo tempo. Per cui questo tempo, chiamiamolo del decollo della preghiera, deve essere personalizzato secondo la propria situazione, che può essere anche una situazione momentanea, nel senso che io spesso riesco a raccogliermi, però oggi non ci riesco, no? Allora, ecco, importante dare spazio al raccoglimento. E tante problematiche della vita spirituale, tante aridità nel senso, meglio dire, infruttuosità della vita spirituale. Una vita spirituale che c'è ma non è feconda di santità, deriva dal fatto, a mio giudizio, che l'incontro con la parola, dove oggi viene quasi sempre denominato lezio divina, avviene senza questo decollo. Per cui ci troviamo nel mondo di Dio, però con tutti i nostri sensi attivi sulle cose della terra, e allora tutto viene vissuto in un modo deviato. Allora, ecco, l'importanza che il nostro cuore sia pronto, che decolli, che in questo senso vi ho già invitato stamattina all'esercizio della sentirsi in comunione con i santi del cielo, della terra e del purgatorio. La comunione dei santi è una realtà della mia vita spirituale, che però io non ne sono sempre attento, consapevole. Allora, quando entro in preghiera mi rendo, perdo qualche minuto a rendermi consapevole di questo, di essere uno in Cristo, di essere uno in Cristo. E questa è, diciamo, anche mi fa vedere un'analogia dalla preghiera personale alla preghiera liturgica. La preghiera della liturgia è sempre celebrazione del corpo mistico del Cristo con il suo capo. È sempre celebrazione del Cristo capo e membra. Anche la mia preghiera personale. La mia preghiera personale è preghiera in Cristo. In Cristo. Noi non preghiamo un Cristo fuori di noi. Noi non preghiamo un Cristo di fronte a noi, anche se a causa della nostra natura incarnata che ha bisogno di segni, io dico spesso, un modo per aiutarmi a vivere la presenza sua, prendo una sedia, la metto lì e dico, ecco qui c'è Gesù accanto a me, ma è un escamotage, è un aiuto, no? Perché io so che lui non è lì, ma è qui, no? È nel, io sono... La preghiera cristiana è sempre una preghiera in Lui, in Lui. Teresa d'Avila diceva che finché pregava con un Dio fuori di sé, è stata quella suora senza gravi peccati. Anche quando lei parla di peccati, non ha, i suoi peccati qualche parola in più, non è che erano qualche peccato veniale. Cioè, però la sua vita è cominciata a cambiare quando? Quando non ha pregato più un Dio fuori. Ha scoperto che nel suo cuore era la stanza, c'era nel suo cuore la stanza del re, il palazzo dell'anima. Itala Mela, non so se l'avete mai sentita parlare, è una donna dell'Azione Cattolica, se non sbaglio, degli anni 50, oblata benedettina, aveva parole di fuoco contro i preti. Che non insegnano ai fedeli l'inabitazione dello Spirito, che non insegnano a pregare Dio in noi. Parole di fuoco, parole di fuoco. No? Una verità teologicamente conosciuta ma poco vissuta, poco assimilata. Ma se un pochino di questa verità entra nel cuore, mamma mia, come cambia la vita, come la cambia la vita. Ma attenzione però a non fomentare una spiritualità sentimentalistica. Lo sento, padre, non sto pregando più perché non lo sento più. No, non lo sento più, non lo sentivo, Melana, ora non lo sento più. Anzi, prima quando pregavo mi veniva una cosa qui che faceva, sentivo come un piacere che veniva qui, adesso non sento più niente, non prego più. Attenzione a non fomentare queste spiritualità. Che non sono spiritualità. Noi lo troviamo nella fede, nella fede, nella fede. E se non lo sentiamo, sapete cosa vuol dire se non lo sentiamo? Che non siamo spirituali, che non siamo ancora spirituali, siamo ancora bambini, lattanti. E allora il Signore alle volte si fa sentire, con dei gusti, con delle sensazioni, spinte interiori, aperture di cuore, no? Alle volte non si fa sentire. Ma non mi interessa. Non mi interessa. La bellezza della mia preghiera non è nel sentirlo o non sentirlo, è nello stare con Lui. E io sto con Lui per mezzo della fede. Vi ho già detto, ma ve lo ripeto perché qui siamo nel cuore delle problematiche spirituali, sono due degenerazioni della vita spirituale. La degenerazione intellettualistica, che cerca i significati, passi paralleli, questo, quell'altro, e fa tutto uno studio, un autocompiacimento perché ha trovato quella bella spiegazione della parola, e l'altra degenerazione che è l'autocompiacimento delle sensazioni, dei gusti. No? Noi non dobbiamo pregare né per sapere le cose, né per sapere che cosa devo fare, né per capire meglio cosa lui mi vuole dire, né per sentire. Non devono essere queste le motivazioni fondamentali, principali. La motivazione principale deve essere: voglio stare con te. E stando con lui che lui mi farà capire, mi farà gustare, mi farà illuminare, mi chiarirà anche come devo comportarmi, ma in un rapporto di amore, perché lui è una persona che si svela, si fa conoscere. Se io cerco lui, poi tutto il resto. Il problema è quando cerco altre cose che non sono propriamente lui, anche se hanno un aspetto di divino, di ascetico, di mistico, ma cerco altre cose. Se imparo a cercare lui, lui sarà sempre pienezza, lui sarà sempre luce. E allora è importante questo trovarlo, questo relazionarmi con lui nella fede, quindi sentendolo o non sentendolo, ma ripeto, se sono un pochino spirituale lo sento sempre. Lo sento sempre, come dice Caterina da Siena, teologia spirituale di Caterina da Siena, bellissima teologia spirituale. Quando la persona non cerca più altre cose insieme con Dio, perché noi siamo esperti per mettere Dio, ma insieme con Lui altre cose, lo troviamo sempre e lo troviamo sempre con gusto. Ma con gusto nella fede, con gusto nella fede, che è un gusto tutto suo particolare, il gusto della fede, che è un sentimento che non si può spiegare, si può solo sperimentare, no? La consolazione della fede, la consolazione della fede, non si può spiegare. Possono esprimere, si può solo capire nella esperienza. E questo genere di esperienze, questo genere di sensazioni che sono sensazioni spirituali, che vanno al di là della psiche dell'uomo vecchio, perché l'uomo vecchio si consola solo nell'autocompiacimento, nella soddisfazione, invece l'uomo nuovo si consola solo quando ama. Abbiamo una psiche in divenire dell'uomo nuovo e una psiche che ci portiamo come fardello dell'uomo vecchio. Allora la fede, la speranza e la carità fanno parte dell'uomo nuovo. Allora, gli atti di fede, di speranza e di carità hanno delle risonanze nell'uomo nuovo. E quanto più tu sei spirituale, quanto più crescerà in te un sentimento spirituale. Ma come fare a capire un sentimento spirituale? Bisogna avere l'esperienza della croce. L'esperienza della croce ci permette di avere un'esperienza spirituale. Faccio un esempio così mi potete capire. Ho accompagnato al cimitero il figlio di una mia famiglia amica, 25 anni, incidente stupido, proprio manco correva con la sorella, era in moto, lui morto, la sorella per fortuna si è salvata. Quando eravamo in sacrestia, il padre dell'albero francescano, lì a Roma, mi dice: c'è padre, ma quei due lì erano i genitori? Dico sì, genitori cristiani. Una dignità, una pace, una serenità, una consolazione in un mare di dolore, perché non si può non soffrire. Questa è affettività spirituale, cioè le risonanze psichiche dell'uomo nuovo quando fa atti di fede, di speranza e di carità. che non si possono capire. Perché non si possono capire? Perché quando noi viviamo normalmente abbiamo tante gioie, tante sensazioni, no? Io sto bene, quindi ho una gioia della mia sanità, perché se stessi male la mia psiche dell'uomo vecchio sarebbe già oppressa. Magari sono stato promosso, oppure il superiore mi ha detto adesso puoi passare all'altro grado del seminario. No, c'ho tutte queste gioie umane, oppure c'ho una bella moglie e dei figli che stanno bene. C'ho tutte queste gioie umane. E insieme con queste gioie umane c'ho anche la gioia della fede, della... però si mischiano. Allora non sento il sapore della mia fede. C'era un mio ragazzo che era riuscito a passare l'esame per l'accademia militare. Lui sognava l'accademia, non aveva nessuna raccomandazione. E quando gli è arrivato la lettera che era stato accettato, si è messo a gridare grazie Dio. Era una gioia spirituale quella? Sì, nel senso che lui spiritualizzava una gioia di soddisfazione umana, la rendeva spirituale, ma non era propriamente spirituale. Allora, come quando io invece ho vissuto la croce, cioè ho vissuto un forte dolore che mi ha levato tutte le gioie psichiche, però sono stato consolato, sono stato nella pace, sono stato... Allora comincio a diventare spirituale, perché assaggio quella... Allora da quel momento io gusterò, anche mischiata con le altre, perché quando tu assaggi un sapore poi lo sai riconoscere anche quando è mischiato con le altre, no? Perché l'hai assaggiato da solo, e allora comincia a diventare spirituale. E per questo anche che abbiamo necessità della croce, che ci purifica, ci rende spirituali, ci fa cogliere delle dimensioni che sono ineffabili. Allora la fede, la speranza e della carità hanno queste dimensioni, queste ripercussioni affettive. E noi dobbiamo entrare nella preghiera con la gioia, proprio tutta spirituale, della fede. Non ti sento, non ti vedo, anzi in questo momento c'ho pure mal di pancia. Però Signore, io sono così contento di stare con te, perché so che tu ci sei, so che non sto parlando al vento. So che non è un monologo interiore e lo so per fede, e alla mia fede io credo di più che ai miei sensi. Questo è importante, perché è la base dell'incontro, che si realizza nella fede, si sviluppa nella fede e si conclude nella fede, perché solo quando saremo morti l'incontro non sarà più nella fede. Ma finché viviamo, la base, lo sviluppo di tutto è sempre la fede. Allora vi ho dato un piccolo schema in cui vi prospetto un primo momento, quindi non siamo in una meditazione. Vi chiederei di questo, appena vi lascio, di fare un esercizio di raccoglimento, di raccogliermi. No. Che un po' riassume tutto quello che abbiamo fatto in questi giorni, quell'eccomi, poi lo leggete, magari prima ve lo leggete e poi lo mettete da parte, cercate di viverlo. C'è quell'eccomi, eccomi, sono qui. Poi c'è questo sentirsi in Cristo, nella fede, nella comunione dei santi. Ed è bello, guardare, è bello, quando voi andate a pregare, una delle cose più belle, se potete realizzarle, se vedete che fanno per voi, ma io non ne dubito, all'inizio della nostra preghiera, chiamare a raccolta i miei santi amici. Ognuno di noi ce l'ha i santi amici, no? Io mi sono fatto una, se venite nel mio ufficio, mi sono fatto un quadro dove ce l'ho tutti lì, ogni tanto lo devo cambiare perché ne conosco qualcuno in più, no? Ma è bello, no? Chiamarli, Ma non solo i santi, adesso questi cristiani che muoiono dimenticati da tutti, no? Un'Europa che ha rinnegato il cristianesimo alla grande, no? Queste persone che sono così, così oppure, queste, ci pensate mai, queste, qualche mese fa non avete una notizia tremenda, in Nigeria 200 ragazze, giovani ragazze, cristiane sono state prese, non se ne sa più nulla. Io non posso entrare in preghiera senza sentire il peso anche del grido, della sofferenza, della prova. Questo sentirmi membro vivo di questa Chiesa che ama, che soffre, che lotta, che pecca, no? Quindi questo momento introduttivo in cui poi in unione con Maria, in unione con i miei amici santi, invoco lo Spirito Santo. E quindi il tutto viene riassunto da tre verbi. Possiamo dire che è il momento introduttivo che io iconizzo con un girasole. A me piace tanto il girasole perché si volge tutto, no? A me non piace parlare di concentrazione, mi dà fastidio questo termine, mi dà fastidio perché mi fa pensare alla mente. Di solito si dice che la preghiera non è concentrazione della mente, è tutto me stesso che si dispone. Anche il corpo si dispone, e per questo c'è bisogno anche di atteggiamenti corporali idonei. Ci sono certi atteggiamenti che vanno bene a teatro, ma non nella preghiera, non nella preghiera. Ognuno poi deve trovare il suo modo, no? Ignazio, quando dice all'esercitante il modo con cui puoi pregare, dice: puoi pregare anche di stesso supino, no? Quindi ognuno poi deve trovare il suo prostrato supino in ginocchio, ma davanti a lui, a colui che ci ha detto levati i sandali, ma che ci ha detto anche che siamo suoi figli. Quindi le polarità cristiane, la confidenza e l'umiltà, che devono poi essere armonizzate in un modo personale di pregare che mi coinvolga totalmente. E questi verbi sono tre: accogliermi, e io posso accogliermi solo perché lui mi accoglie, non ho altre motivazioni per accogliere me stesso, è solo una motivazione di fede che mi fa accogliere me stesso, perciò già lì c'è la fede. Tutta quella fede che abbiamo detto, amato dall'eternità, Gesù che muore pensando a me, amato nell'oggi, lì emerge. Se non ci fosse questa fede non potrei accogliermi. E guardate che uno dei problemi più grossi della vita spirituale è il punto di partenza. Perché se non ti accogli non puoi andare avanti. Costruisci un castello che prima o poi cade per terra. Mi accolgo perché tu mi accogli, perché tu mi dai quella stima, quell'apprezzamento, nonostante quello che io sono ai miei occhi, tu mi vedi in un modo diverso. Lui mi guarda da figlio. E noi nel battesimo dovremmo aver acquistato la memoria di ciò che noi siamo in Cristo. Perché vedete che qual è il problema, uno dei problemi anche della vita spirituale, che la nostra memoria fisica, la nostra memoria, sì, nei nostri sensi, si riferisce sempre al passato, no? Al passato che mi coinvolge in una storia che sta di vecchiume. Ma io nel battesimo ho ricevuto una memoria che non è solo del passato, è anche del futuro. Ho ricevuto la mia visione in Cristo, perché nel battesimo sono stato pienamente rivestito di Cristo, pienamente. Allora devo attivare anche una memoria di ciò che io sono nel battesimo. Ed è questa memoria che mi rende capace di accettarmi, perché dove è abbondato il peccato sovrabbonda la grazia. E quindi è importante che io mi accolga con amore, con simpatia, in questo sguardo amoroso del Padre e del Figlio. Il secondo verbo è unirmi, in questo chiamare a raccolta i miei amici che mi aiutino a pregare, a incontrarmi con Lui. E il terzo verbo è aprirmi allo Spirito. Non è facile aprirsi allo Spirito, non è facile. Diceva Caterina da Genova, una grande santa, come quella che vi ho nominato oggi, Maria Maddalena dei Pazzi, sono due sante veramente pazze dell'amore di Dio. Lei diceva, la mia vita, conoscete Caterina da Genova? No. Non è un peccato, ma quasi. Caterina da Genova è una dei personaggi che ci fanno più capire come il Signore sia un fuorischema, non abbia schemi, perché lei praticamente era una brava donna, con figli, marito, figli, che si va a confessare, però si è preparata bene a questa confessione e il Signore la fulminò con una comunicazione d'amore straordinaria, al punto che non poteva più confessarsi, però il Signore, che fa bene le cose, fece chiamare il confessore per delle urgenze, quindi lei intanto non poteva confessarsi, perché che cosa aveva fatto il Signore? Quello che in genere fa con noi, con una vita di un cammino spirituale di anni, di decenni, l'ha fatto in un attimo, cioè gli ha dato una comunicazione di grazia purificativa, illuminativa e unitiva in cui completamente l'aveva fatta sua. Per cui lei dice, non ho più cuore, non ho più anima, perché? Perché sentiva proprio che lui era diventato il possessore della sua anima, del suo cuore, della sua intelligenza, della sua affettività, cioè tutto quello che è un processo lunghissimo, che in genere è lunghissimo, e lei è stato fatto in un attimo, no? E lei che cosa disse? Una frase che a me, io la ricordo sempre, la cito sempre: quando ho consegnato le chiavi di casa mia all'amore, la mia vita è cambiata. Quando ho consegnato le chiavi di casa mia all'amore, la mia vita è cambiata. Aprirmi, che cosa significa proprio questo? Aprirmi non è facile. Guardate che tutte le difficoltà del discernimento derivano da qui. Il discernimento non è difficile dopo che tu hai consegnato le chiavi di casa tua all'amore. Ma se tu le chiavi di casa tua all'amore non le hai consegnate, ogni discernimento sarà sempre problematico, perché non sarai in grado di capire il suo linguaggio, perché per parlare il suo linguaggio devi imparare il suo linguaggio. E il linguaggio dell'amore è che si consegna tutto. Lo Spirito si consegna tutto. E se tu non ti consegni tutto, non puoi capirlo. Allora, quando io avrò imparato veramente ad aprirmi a 360 gradi, senza paura, a qualunque esigenza dell'amore, allora entro nella sua... ho imparato la lingua più importante che c'è, la lingua di Dio, e diventerò esperto nel discernimento. E sarò capace di capire cosa lui vuole da me. Ma finché questa lingua non la riesco a parlare, perché non riesco ad aprirmi totalmente a tutte le possibili esigenze dell'amore di Dio su di me, e allora devo faticare, devo chiedere, devo desiderare. Il desiderio è motore della vita spirituale, devo desiderare il Signore, io non riesco ad aprirmi, mi apro a 35 gradi, Signore accetta questa mia apertura, ma aiutami, violentami, aprimi tu, insisti nella tua preghiera, e lui farà in modo che presto anche tu potrai aprirti con un girasole totalmente allo Spirito. Questo è il primo momento della preghiera, cioè tutto questo deve essere la premessa dell'incontro con la parola. Allora la parola mi parlerà subito, perché trova il cuore. Il nostro cuore è stato fatto da Dio per essere ferito dalla parola, ma l'ha preparato. Quando tu lo prepari così, vedrai che quella parola ti parlerà. Ti rimprovererà, ti consolerà, ti incoraggerà, ti illuminerà e il tuo cuore reagirà. Ma senza preparazione, certo, a Dio tutto è possibile, no? Dio è tutto è possibile, l'ha fatto con Santa Caterina da Genova, però lei si era preparata bene alla confessione, no? Può farlo anche con noi, ma a noi ci è dato di fare qualcosa. E in questo Ignazio è geniale. La genialità di Ignazio nella vita spirituale consiste proprio nell'aver capito tutto quello che uno può fare perché diventi fecondo dello Spirito, cioè tutto quello che io posso fare, sempre con l'aiuto dello Spirito, ma io posso fare per aprirmi a che lui faccia in me quelle grandi cose che vorrebbe fare. Ripeto sempre, le grandi cose non sono a livello sensibile di grandi opere, ma renderci capaci di un amore straordinario. Poi nel foglio, dietro, vi ho rimesso la preghiera per crescere e rimanere nell'amore perché vi può aiutare, e la sequenza dello Spirito Santo che vi può aiutare. Ve lo ripeto come schema, poi dateci una letta e lo mettete da parte. Perché quello che mi deve interessare è accogliermi, unirmi e aprirmi, e dare spazio a questo, dare spazio. Io spero che questa mezz'ora che seguirà voi la dedicate pienamente a questo accogliermi, unirmi e aprirmi. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu nella tua bontà ci doni per Cristo nostro Signore.
Amen.
Qui sono i fogli.